Cari amici, oggi vogliamo occuparci di un principio fondamentale della dottrina sociale della Chiesa che viene oggi contestato, viene impedito, anzi possiamo anche dire che nei suoi confronti c'è una vera e propria guerra globale. Mi riferisco al principio della proprietà privata come diritto naturale. È un principio che il Magistero ha definito in modo molto chiaro, a cominciare dalla Rerum Novarum, ma anche, diciamo così, nella tradizione della filosofia, della teologia sociale cattolica, era ben presente, questo principio, tant'è vero che, per esempio, ne parla anche, San Tommaso d'Aquino nella, Somma Teologica. Il principio però oggi viene contestato e, come dico, ci sono forze globali, vari centri di potere che parlano di costruire una società nell'immediato futuro dove questo principio non esista più, dove i cittadini non posseggano più nulla, e dove tutti possano noleggiare, diciamo così, condividere beni e servizi a seconda del bisogno. Ecco, quindi io oggi vi presenterei in una prima parte della nostra conversazione il principio della proprietà privata, così come l'ha insegnata la Chiesa, cioè come diritto naturale. E poi, in una seconda parte della conversazione, vorrei informarvi su questa guerra in atto alla proprietà privata, una guerra di nuovo tipo, di nuovo genere, non più la guerra che facevano i socialisti ai tempi di Leone XIII, ma una guerra più sottile, più pervasiva e persuasiva, che sta dando purtroppo i suoi frutti negativi, e nei cui confronti il cattolico impegnato nella società e nella politica deve avere le idee chiare. Cominciamo allora con il presentare molto brevemente la dottrina cattolica sul diritto naturale alla proprietà privata. Essa si fonda su un concetto teologico fondamentale, e cioè che l'uomo è fatto ad immagine di Dio, è intelligente, libero e quindi deve provvedere a se stesso. Deve essere messo in grado di provvedere a se stesso e di provvedere alla propria famiglia. Ai tempi di Leone XIII, questo basilare concetto era negato dai socialisti. La enciclica Rerum Novarum esamina le idee socialiste e dice che sono peggiori del male, quindi condanna l'abolizione della proprietà privata che i socialisti proponevano e condanna naturalmente anche l'abolizione della famiglia che pure i socialisti proponevano, perché per loro le due cose stavano insieme, come anche per i cattolici, solo che i socialisti volevano abolire la proprietà privata per poter così abolire anche la famiglia, perché vedevano il legame tra le due realtà, mentre i cattolici, volendo mantenere la famiglia, necessariamente volevano anche garantire il principio della proprietà privata che la rendeva possibile. Ecco, quindi l'uomo capace di provvedere a se stesso e la proprietà privata come quindi garanzia della libertà, della libertà della persona e della libertà della famiglia. Sono evidenti due cose molto elementari che Leone XIII ribadiva. La prima è che giustizia vuole che il frutto del lavoro appartenga a chi lavora, e questo è il fondamento del diritto alla proprietà privata. Fondamento di giustizia. Secondo elemento è che chi non gode di un certo spazio economico di proprietà non può nemmeno essere poi libero perché, viene ricattato, viene obbligato, sottomesso da altri poteri. Per esempio, Leone XIII dice che quando in un contratto di lavoro, una contrattazione per il lavoro, il lavoratore è, come dire, povero, non ha altre possibilità, è privo di proprietà e quindi si mette completamente nelle mani del datore di lavoro, dell'imprenditore, beh, questo può stabilire il salario al livello che vuole, perché l'altro, il povero lavoratore, non è completamente libero. Ecco quindi i due concetti di fondo: la proprietà privata è frutto del lavoro, perché il frutto del lavoro appartiene a chi lavora, e secondo principio, la proprietà privata è garanzia della libertà del lavoratore e della libertà della sua famiglia nei confronti di ogni potere, sia economico che politico. Leone XIII diceva anche che la proprietà non può essere semplicemente quella dei beni in uso, dei beni in uso che poi si consumano, no? Ma deve essere anche proiettata a garantire un futuro alla famiglia, quindi a dare alla famiglia quella stabilità economica, naturalmente per una vita, chiamiamola così, moderata, no? Però che garantisca per il futuro, per i figli, una vita degna. Quindi Leone XIII diceva il salario e i risparmi del lavoratore che confluiscono poi nell'acquisizione di una proprietà, il podere, la casa, sono assolutamente giusti, doverosi, perché quel podere o quella casa sono come la concretizzazione del lavoro e del risparmio al fine di garantire alla famiglia anche un futuro e non semplicemente il semplice uso dei beni di prima necessità. E questo richiama il concetto della responsabilità, appunto, del lavoratore, il quale il lavoratore è responsabile per sé tramite il lavoro, ma è responsabile anche per la famiglia. E quindi bisogna intendere il principio di proprietà anche come un principio di proprietà familiare, oltre che come un principio di proprietà personale. E questo avrà delle ripercussioni, poi magari ne accenneremo, almeno su due punti che la dottrina sociale della Chiesa ha sempre affermato. Il primo punto è che il salario per il lavoratore dipendente dovrebbe essere un salario familiare, cioè dovrebbe essere di una quantità tale, per poter essere giusto, da garantire appunto la vita degna non solo del singolo lavoratore, ma anche dell'intera famiglia. In altre parole, secondo la dottrina sociale della Chiesa, il salario, oggi si dice stipendio, di un lavoratore che vive da solo non può essere uguale o poco distante, poco lontano, poco differente da un lavoratore che è sposato e che ha figli, cioè che ha una famiglia. Sapete che lungo la storia, nonostante interventi dello Stato fatti in vario modo per cercare di dare un aiuto a chi ha famiglia rispetto a chi è da solo, però non ha dato mai grandi risultati perché non c'è mai stato un vero impegno in questo campo. Quindi il salario, la quantità del salario rientra nel concetto di proprietà privata familiare, perché deve deve essere finalizzato al mantenimento della famiglia e anche a un certo risparmio per poter permettere un futuro a quella famiglia. L'altro concetto che è legato all'idea della proprietà privata familiare è quello di impresa familiare. La dottrina della Chiesa ha sempre spinto, sempre favorito l'impresa, la piccola impresa familiare, nella quale tutti sono partecipi degli obiettivi e degli scopi, nella quale tutti sono liberi, nella quale tutti sono collocabili sullo stesso piano, nella quale non c'è distinzione tra padrone e lavoratore. E secondo la dottrina sociale, questa è la forma migliore di esercizio della proprietà privata familiare, perché fa dell'attività economica e della famiglia un tutt'uno e perché radica il lavoratore in un contesto naturale. Il contesto naturale, appunto, della sua famiglia, che consiste poi nel contesto naturale del suo podere, della casa, e questo fa sì che la proprietà privata familiare renda il lavoratore non anonimo, ma lo collochi in un contesto, in un luogo, in una tradizione, gli permetta di avere delle radici. E quindi di non essere un individuo astratto, praticamente un numero dentro una massa, sconfinata, priva di identità, come invece oggi si tende a desiderare. Oggi, si tende a considerare il lavoratore come un'entità numerica, priva di radici, nomade, spostabile da un luogo ad un altro indifferentemente, un attore come dire, dell'economia globale, privo però di radici. Ecco, la visione della proprietà privata, come proprietà privata della famiglia, oltre che del singolo lavoratore, mira a evitare queste strumentalizzazioni, queste deformazioni della vita economica della persona e della famiglia. Poi Leone XIII diceva che la proprietà privata garantisce anche la responsabilità del soggetto, del lavoratore, della sua famiglia in altri campi, no? Per esempio, nel campo della carità. La dottrina sociale ha sempre detto che i poveri li avremo sempre con noi, come del resto ha detto anche Gesù. Quindi non c'è da aspettarsi che l'economia o la politica eliminino la povertà. I poveri ci saranno sempre. Ma se ci saranno sempre, ci sarà sempre, ci dovrà essere sempre anche la carità. Ma com'è possibile che le persone facciano carità nei confronti dei poveri o dei più deboli? Se non posseggono nulla, se è impossibile fare la carità perché non si possiede più nulla, allora vuol dire che l'unico soggetto chiamato a intervenire appunto a sostegno dei diseredati e dei poveri diventa il potere politico. Ma allora si configura un sistema centralistico, autoritario, totalitario, che è assolutamente contrario ai principi della dottrina sociale della Chiesa. Perché ci sia la carità, bisogna che ci sia la proprietà. Così uno può pensare di dedicare il superfluo, o magari addirittura anche di più del superfluo, agli altri. Leone XIII distingueva tra possesso e uso della proprietà privata. Il possedere dei beni, possedere un'impresa, non vuol dire poterne fare moralmente l'uso che se ne vuole. Significa adoperarla per la giustizia, significa adoperarla per creare lavoro, per creare ricchezza, per dare un aiuto a chi ha bisogno, lui e la sua famiglia, di lavorare. Ecco. E se, diciamo così, dovesse succedere che chi è proprietario fa un cattivo uso della sua proprietà, si può limitare il suo diritto al possesso dei beni? No, non si può, perché il possesso dei beni è di ordine naturale. L'uso è di ordine morale, naturalmente, ma non può l'autorità politica intervenire per limitare il possesso dei beni, nel caso che qualcuno non ne faccia un buon uso, perché questo vorrebbe dire ledere il diritto alla proprietà privata. Ecco, quindi l'intervento dello Stato nel campo della proprietà privata, secondo Leone XIII, non deve essere invasivo, non deve essere prepotente da un punto di vista di eccesso di tasse fiscale, e non può intervenire per limitare politicamente il diritto alla proprietà privata, per esempio con una tassa patrimoniale, e inoltre lo Stato deve, come dire, intervenire nella proprietà privata per garantire il più possibile la collaborazione tra capitale e lavoro, perché, dice Leone XIII, tra il capitale e il lavoro non c'è contraddizione, come volevano i socialisti al suo tempo, ma il lavoro ha bisogno del capitale, il capitale ha bisogno del lavoro. Del resto il capitale è lavoro, diciamo, concretizzato. Poi anche il capitalista in un certo senso lavora e nello stesso tempo il lavoratore acquisisce un capitale, se è morigerato lo risparmia e quindi crea anche lui un suo capitale. La contrapposizione tra capitale e lavoro è da vedersi in modo sbagliato. E Leone XIII, come tanti altri pontefici, proponevano varie soluzioni per appunto realizzare questa unione di capitale e di lavoro, la soluzione della corporazione, no? Che era quella unione, associazione sia di imprenditori che di lavoratori, la corporazione, sia altre forme come la partecipazione dei lavoratori anche alla gestione dell'azienda. Ci sono da questo punto di vista indicazioni precise, anche se poi è subentrata la versione liberale e capitalista dell'economia, che come sapete è fondata sull'individuo, e queste soluzioni sono state abbandonate. Bisognerebbe riprenderle in mano e, come dire, attualizzarle, cioè mostrare come esse siano fattibili, anche se naturalmente modificate secondo le esigenze dei tempi. La dottrina sociale della Chiesa ha sempre detto che la proprietà deve rimanere prevalentemente piccola proprietà, quindi è sempre stata contraria alle grandi concentrazioni, sia produttive sia finanziarie, e ha sempre detto che la piccola proprietà deve essere estesa il più possibile, ossia al podere, alla casa, all'impresa familiare, deve essere consentito un facile accesso. Non deve essere impossibile. La proprietà privata a questi livelli non può essere schiacciata da un'imposizione fiscale eccessiva o da altre leggi e norme che limitino la diffusione della proprietà privata. Perché? Perché la diffusione della proprietà privata è il mezzo fondamentale per realizzare la destinazione universale dei beni. Dio ha dato a tutti gli uomini i beni del creato, ma non perché se li spartissero collettivisticamente una fettina per ognuno, ma perché li coltivassero, li promuovessero, li sviluppassero. E questo si fa tramite il lavoro e quindi tramite poi la proprietà privata che è frutto del lavoro. Quindi tra questi due principi della dottrina sociale, destinazione a una serie di beni, proprietà privata, non c'è contrapposizione. La proprietà privata è il modo naturale per realizzare la destinazione universale dei beni. Ecco, mi fermo qui per questa prima parte. Ho fatto la descrizione un po' veloce della dottrina cattolica, della dottrina della Chiesa, circa la proprietà privata e dopo una brevissima pausa vedremo invece, come vi avevo annunciato, l'attuale guerra alla proprietà privata che si configura in modo un po' diverso dall'Ottocento, cioè da quando scriveva la Rerum Novarum Leone XIII, e che quindi rischia di essere anche più pericolosa. A tra breve. Riprendo brevemente le ultime parole dette a proposito della destinazione universale dei beni e della proprietà privata per introdurmi in questa seconda parte in cui esamineremo gli attacchi attuali a questo principio naturale. Dicevamo poco fa che non c'è una opposizione tra la destinazione universale dei beni e la proprietà privata. Il diritto naturale alla proprietà privata è così originario come è originario il principio della destinazione universale dei beni, no? Oggi si dice spesso che quello alla proprietà privata sarebbe un principio secondario e non primario, quindi sarebbe come dire subordinato, infatti si usa spesso anche questo termine, subordinato al principio della destinazione universale dei beni. Ecco, qui si tratta di intendersi e di essere precisi. Che sia subordinato la proprietà privata alla destinazione universale dei beni, questo è vero, ma è vero anche al contrario. La destinazione universale dei beni è subordinata al principio della proprietà privata. Perché, come ripeto, Dio ha dato i beni a tutti, i beni del creato a tutti, ma non perché se li distribuissero passivamente, ma perché con il lavoro li facessero produrre per il bene comune. Si può dire che sia secondario, ecco, subordinato, abbiamo detto sì, però è reciproca, tutti e due sono subordinati l'uno all'altro. Si può dire che sia secondario? Ecco, io direi proprio di no. Direi proprio di no, perché non c'è una priorità della destinazione universale dei beni sulla proprietà privata, perché quando Dio ha dato i beni all'uomo, gli ha anche conferito una natura, la natura di uomo, fatto immagine e somiglianza di Dio, quindi l'intelligenza, quindi la libertà, quindi il lavoro, quindi la proprietà. Ecco allora che non c'è una priorità dell'uno sull'altro. Certo che senza tener conto di questo, di queste cose che abbiamo detto, è facile cadere nell'errore di dire: ma all'origine c'è la destinazione universale dei beni, quindi ci vuole un organismo centrale, che sia lo Stato o qualcos'altro, che garantisca questa priorità della destinazione universale dei beni affinché la proprietà privata non la renda inutile. Questo è facile, insomma, arrivare a questa conclusione, però è assolutamente scorretto. È quello che è la conclusione collettivista a cui erano arrivati i socialisti ai tempi di Leone XIII, no? È la posizione che il comunismo, l'anarchismo aveva assunto nell'Ottocento e che poi ha continuato ad assumere anche in seguito. Ecco, Proudhon che diceva che la proprietà è un furto, il che è sbagliato perché la proprietà è fondata sul lavoro. Oppure Fourier che aveva creato i falansteri, cioè delle comunità in cui le persone vivevano insieme promiscuamente con l'abolizione della famiglia e con la libertà anche sessuale, i falansteri erano agglomerati più che società, più che comunità e tutti vi lavoravano, nessuno possedeva nulla e poi, secondo questa visione utopistica di Fourier, secondo i bisogni, ognuno, come dire, aveva i beni, necessari per soddisfarli, no? Ecco, ma poi abbiamo avuto il comunismo sovietico nell'Europa orientale, abbiamo il comunismo cinese oggi, c'è un ritorno del comunismo in tanti paesi latinoamericani, molto, molto vivace, molto feroce questo ritorno. Ecco, questa era, diciamo così, chiamiamola la versione classica che abbiamo storicamente sperimentato dell'attacco alla proprietà privata. C'è stato però poi anche un attacco alla proprietà privata da parte delle socialdemocrazie dello Stato assistenziale. Per Stato assistenziale si intende quello Stato che provvede a tutti i bisogni dei cittadini, dalla culla alla bara, quindi interviene in tutti gli aspetti pubblici della vita di una persona, soddisfando i suoi bisogni e soprattutto anche i suoi desideri, ma per far questo deve ingigantire l'apparato fiscale. E sappiamo che un apparato fiscale ingigantito va contro il principio della proprietà privata, perché è un prelievo politico dei frutti del lavoro dei cittadini. Lo Stato socialdemocratico, lo Stato assistenziale, quindi, pur non essendo lo Stato collettivista e dittatoriale, realizzato per esempio in Unione Sovietica, ha molte caratteristiche del centralismo e della collettivizzazione, appunto perché interviene massicciamente nella vita pubblica sostituendosi alle persone, alle famiglie, ai corpi intermedi, privandoli dell'assunzione della loro responsabilità, impedendo a persone, famiglie, corpi intermedi di costruire, di dare il loro apporto alla costruzione del bene comune, subordinandoli allo Stato, rendendoli degli assistenzializzati permanenti e quindi alla fine privandoli anche della loro libertà. Perché quando la persona, la famiglia o qualsiasi corpo intermedio dipende dalle erogazioni dello Stato, dagli sussidi dello Stato, come un malato dipende da una flebo che ha infilato al braccio, in vena, beh, quella famiglia, quella persona, quel corpo intermedio è scarsamente libero o possiamo dire addirittura non più libero. Nella Centesimus Annus, l'enciclica con cui nel 1991 Giovanni Paolo II ricordava i 100 anni della Rerum Novarum, c'è un paragrafo, il paragrafo 48, che contiene una durissima critica proprio allo Stato assistenziale che trasforma il cittadino in un suddito del potere politico, che schiaccia la sua capacità economica, ma anche di partecipazione sociale, provvedendo dall'alto e dal centro a tutti i suoi bisogni e quindi deresponsabilizzando la società civile, le famiglie e le persone. Non dimentichiamo che anche questa forma di Stato, che nell'Unione, nell'Europa, in Italia stessa, ovvero, ha avuto grandi sviluppi, soprattutto insomma, nei paesi nord, centro-nord dell'Europa, ma anche in Italia, in tutti questi stati, noi lo ricordiamo benissimo, la presenza dello Stato nella società e nell'economia è stata ed è tuttora eccessiva, con forti limitazioni alla proprietà privata. Vorrei tornare un attimo sul discorso tasse, perché questo è uno degli strumenti fondamentali con cui storicamente, tradizionalmente, il potere politico ha limitato la proprietà privata. Oggi, dicono gli esperti, in Italia si raggiunge quasi il 70% di imposizione fiscale, se si contano, oltre alle imposte dirette, quelle che si pagano sul reddito, anche le imposte indirette. Ora, il 70%, dal 60 al 70%, è una cifra altissima che sostanzialmente assimila l'attività economica fiscale dello Stato all'usura, che la dottrina della Chiesa è sempre condannato. Ecco, queste però sono le forme tradizionali di attacco alla proprietà privata, no? Le forme tradizionali. Oggi il quadro degli attacchi alla proprietà privata è cambiato e si è fatto più sottile, più smart, più intelligente, diciamo così, e la guerra che oggi si fa alla proprietà privata non è più di intervento violento, aggressivo, non avviene più attraverso l'esercizio della forza, l'imposizione, ma vuole avere il consenso dei cittadini. Ecco, questa è la novità straordinaria in un certo senso, ma appunto per questo anche molto pericolosa, degli attacchi odierni alla proprietà privata. Cosa vuol dire questo discorso del consenso? Del consenso. Cioè vuol dire che il cittadino deve essere contento del fatto che la sua proprietà venga limitata. Bisogna che il cittadino veda un bene, anche l'applicazione di valori morali e civili nelle limitazioni alla proprietà privata. Bisogna che creda che il potere politico, limitando i suoi diritti alla proprietà privata, collabori al bene comune, eviti danni, preservi la comunità civile. Come dire, anche che faccia un'attività di prevenzione verso possibili pericoli futuri. Ecco, bisogna che il cittadino, si dice oggi, sia consapevole, sia contento degli interventi del potere politico, nella proprietà privata e che giustifichi tutto questo e che addirittura sia esso stesso a chiedergli, vedendo, in queste limitazioni del suo diritto alla proprietà privata, delle serie motivazioni e un bene, per la comunità intera. Ecco, qui capite che si incontrano, poi farò degli esempi, che si incontrano il socialismo e il liberalismo, no? Perché il socialismo, vorrebbe imporre la proprietà privata, diciamo, con la forza, no? Il liberalismo, invece, ha sempre difeso, la libertà individuale contro le imposizioni, previste dai socialisti, no? Ma se le imposizioni previste, secondo la logica socialista, non fossero più imposizioni, violente, aggressive, fatte con la forza, ma fossero, avvenissero per volontà degli stessi cittadini, con il consenso degli stessi cittadini, beh, allora, socialismo e, liberalismo potrebbero andare d'accordo. Se non si trattasse più di espropriazioni violente della proprietà privata, no? Allora anche il liberale potrebbe acconsentire. E se fossero fatti questi interventi per un bene superiore, no? O per evitare una catastrofe, per esempio, per superare una grave emergenza pubblica che mette in pericolo l'intera società, beh, allora anche il pensatore liberale, il teorico liberale, diciamo così, sarebbe d'accordo perché non sarebbero interventi lesivi della libertà personale, anzi, avverrebbero con il consenso dei cittadini. Si nota quindi in questo periodo, soprattutto nell'Occidente capitalista, questa nuova, interessante, anche molto pericolosa convergenza tra pensiero liberale e pensiero socialista. Pensiero socialista. Facciamo un paio di esempi per renderci conto, insomma, di quello che sta accadendo. Dunque, non so se sappiate che c'è come dire, un soggetto politico transnazionale e globale, che si chiama il WEF, il World Economic Forum di Davos, capeggiato da Klaus Schwab, il quale ha previsto alcuni cambiamenti strutturali, globali, di tutto, quindi diciamo così, di tutta l'umanità, da qui al 2030. E ha elencato una serie di obiettivi che l'umanità dovrebbe conseguire entro quella data. Il World Economic Forum non ha la capacità e la forza di realizzarli lui direttamente, quegli obiettivi, però è un soggetto che ha molte ramificazioni nei centri di potere, è collegato con tante altre agenzie internazionali e globali, per cui c'è tutto un movimento verso questi obiettivi, che non coincidono con gli obiettivi dell'ONU per il 2030, ma insomma in molte parti vi si avvicinano. Bene, tra questi obiettivi che questi grossi centri di potere mondiali si propongono, che siano poi realizzabili, veramente realizzati, questo è un'altra questione, però la proposta, l'idea c'è. Tra gli obiettivi ce n'è anche uno che dice così: nel 2030 non saremo più proprietari di nulla, non possederemo più nulla, e saremo più felici perché potremmo acquisire per condivisione beni e servizi di cui abbiamo bisogno. È l'idea della sostituzione dell'economia fondata sulla proprietà privata con la sharing economy, cioè con la economia della condivisione. Cosa vuol dire economia della condivisione? L'economia della condivisione, in senso buono, è nata già da tempo. Per esempio, c'è un lavoratore che deve fare un certo tragitto in auto per andare a lavorare. Allora, si associa con altri lavoratori che devono fare o tutto quel percorso o tratti parziali di quel percorso, e anziché andare via lui solo sulla macchina, salgono in quattro o in cinque sulla macchina, si suddividono le spese del carburante e quindi condividono l'economia. Ecco. Questa era la versione, diciamo così, buona, spontanea, fisiologica della sharing economy, l'economia della condivisione. Ma oggi si vuole spingere verso invece la fine della proprietà privata, cioè la macchina non si possiederà più, ma si noleggerà, chiamiamola così, e come si noleggerà la macchina, si noleggerà anche la casa, si noleggerà qualsiasi prodotto tecnologico di cui c'è bisogno, non si possiederà più il forno, il microonde, oppure la caldaia, ma tutto sarà, come dire, condiviso, mediante l'accesso a delle piattaforme in internet, nelle quali si potrà avere ciò di cui abbiamo bisogno. Ecco, si chiama anche questa sharing economy, questa economia della condivisione, si chiama anche economia dell'accesso, non più il possesso, ma l'accesso. Io non possiederò più nulla, ma accederò via internet a queste grandi piattaforme, nelle quali potrò prendere un vestito, ma affittarlo il vestito, non acquistarlo. Potrò prendere l'automobile, potrò prendere questo o quest'altro. Anche i servizi potranno essere, diciamo così, usufruiti, non si potrà più dire acquistati, usufruiti in questo modo. Ecco, questa è la previsione futura dell'economia della condivisione. La molla per spingere a questo esito, la molla per spingere a questo esito, è indicata nelle emergenze. Faccio due esempi noti. Si parla, come voi ben sapete, di emergenza ambientale. No, si dice che il riscaldamento globale è prodotto dall'uomo, che l'effetto serra che produce il riscaldamento è frutto delle emissioni delle attività umane. Tutto questo non è assolutamente vero, è una ideologia costruita ad arte, ma l'ecologismo però oggi è nelle menti di tanti. E allora ecco che l'Unione Europea ha stabilito che entro una certa data tutte le abitazioni in proprietà dovranno essere messe a norma secondo gli standard di risparmio energetico stabiliti dall'Unione Europea stessa. Se un proprietario non metterà a norma la propria abitazione entro quella data, non potrà più né venderla né affittarla. Evidentemente si tratta di un attacco, di una forte limitazione alla proprietà privata. Il potere politico interviene sulla base, sulla scorta di una presunta emergenza, che in realtà non esiste, ma è costruita proprio apposta, per intervenire su un possesso di bene primario come è il bene della casa, dell'abitazione, e impedire il commercio della casa, l'affitto oppure addirittura la vendita. Naturalmente l'adeguamento delle abitazioni sarà molto costoso e questo metterà in enorme crisi i lavoratori, le persone semplici che hanno lavorato una vita per costruirsi una propria abitazione. Non produrrà se non scarsissimi e inutili effetti sull'ambiente, perché sappiamo che questa dell'emergenza ecologica e ambientale, come ripeto, è una ideologia costruita e quindi impoverirà enormemente le famiglie, i ceti medi, in vista di una condivisione di là da venire. Ma l'attacco alla proprietà privata in questo caso è molto evidente. Il secondo esempio che faccio, ma è anche questo noto a tutti, sono le disposizioni dell'Unione Europea a proposito delle auto entro il 2035. Sapete che se non potranno più essere prodotte e immatricolate auto che non siano elettriche, che non siano elettriche. Anche qui il motivo è la lotta all'inquinamento atmosferico e quindi al riscaldamento globale. Tesi assurda, perché gli esperti dimostrano che le auto elettriche hanno bisogno di minerali ricavati dal sottosuolo superiori a quelle non elettriche, quindi tutto si basa su presupposti sostanzialmente non scientifici. E sta di fatto però che nel 2000, entro una certa data, tutti noi dovremmo adeguarci all'acquisto di queste auto elettriche, che dal punto di vista ambientale presentano mille altri problemi superiori di gran lunga alle auto diesel o alle auto a benzina. Ecco, ecco un esempio in cui il cittadino dovrebbe essere consenziente perché c'è una imminente catastrofe, dice, all'orizzonte. C'è una catastrofe imminente, c'è un grande pericolo per tutti, c'è il riscaldamento globale, ci sono i ghiacciai che si sciolgono, quindi occorre prendere misure. Il potere politico interviene con delle misure che limitano un diritto naturale alla proprietà privata e che prefigurano una società in cui tutto è condiviso. Però, ammettiamo che questa società si avveri. E ammettiamo che io acquisti su una piattaforma, non acquisti, acquisisca, noleggi su una piattaforma in internet un bene materiale o un servizio. Ma quel bene materiale e quel servizio a chi apparterrà? Chi fornirà quel servizio? Voi capite che la concentrazione del potere economico data una situazione del genere sarà enorme. Sarà enorme. E chi accede a dei beni che comunque sono di qualcuno? Io penso di sì. Perché la dottrina sociale della Chiesa, anche Leone XIII, ha sempre detto che quando si è voluto abolire la proprietà privata, in realtà la si è trasferita ad altri, non la si è abolita. E quando nei regimi comunisti si è abolita la proprietà privata, c'erano i dirigenti di partito, la nomenclatura di partito, i potenti che avevano ancora la proprietà privata. Si è trasferita da alcune persone ad altre persone. Ma allora anche questa condivisione tramite l'accesso e la sharing economy sarà un trasferimento anche in questo caso, perché a qualcuno quei beni, quei servizi a cui io accederò apparterranno e io finanzierò tutto questo, perché non è che mi diano gratuitamente, che mi daranno gratuitamente quei beni e servizi, io li pagherò attraverso un'imposizione fiscale per coprire queste spese. ma ecco ancora la pervasività, l'invasività del potere politico centrale. Quindi è evidente che questa società dell'accesso e della condivisione, che sembra all'orecchio una società felice e libera, in realtà sarà una società fortemente dominata dal centro, fortemente autoritaria, quando non fortemente addirittura totalitaria, totalitaria. Ecco, allora questo discorso, cari amici, dell'abolizione della proprietà privata, in vista di una società fortemente governata dal centro, a livello globale, perché tutto il mondo si sta muovendo in questo senso, deve essere collegata con altri atteggiamenti che oggi vediamo sulla scena sociale e politica e che mirano tutti a una società del controllo, una società del controllo. Quindi, vuoi per l'emergenza ambientale, vuoi per l'emergenza sanitaria, non l'abbiamo visto negli anni scorsi, il potere ritiene di dover intervenire per controllare l'operato delle persone, i comportamenti delle persone, per monitorare i loro atteggiamenti, per pianificare preventivamente i loro atteggiamenti, perché in una società della condivisione voi non potrete più acquisire, chiedo scusa, tutti i beni che voi vorreste acquisire, ma solo quelli che per il potere sono ecologici, sono salutaristi, non inquinano, non permettono una selezione dei rifiuti adeguata, eccetera, eccetera. Quindi sarà una società fortemente impositiva e fondata sul controllo dei comportamenti e degli atteggiamenti. Quindi il quadro va ben oltre la guerra alla proprietà privata e investe un po' tutta la vita sociale futura. Attenzione quindi a tutti questi aspetti, quando la Chiesa difende un principio naturale come quello della proprietà privata, lo fa veramente per il bene di tutti. Concludo mettendo in evidenza come questa limitazione, questa guerra alla proprietà privata tenderà a fare di ognuno di noi un numero sradicato, astratto, sommabile a tutti gli altri in una società di massa, in una società di massa. Questo, cari amici, comporterà però la fine della famiglia, comporterà la fine del radicamento ambientale, sociale, dei corpi intermedi e alla fine sarà anche una nuova religione che eliminerà la religione vera. Non dimentichiamo che quando c'è un attacco a un principio naturale come quello della proprietà privata, lo scopo è sempre di demolire la famiglia e poi di andare contro diciamo, il progetto di Dio sugli uomini. Grazie e arrivederci nel nostro prossimo incontro.